E rieccoci in diretta a questo Time Magazine. Ho sbagliato a pigiare ancora una volta. Cioè, questo tastino non mi entra in testa. Ho schiacciato l'interfono. Continuiamo e approfondiamo questa vicenda legata alle possibili, speriamo non avvengano, scarcerazioni di condannati al 41 bis che potrebbero non tornare evidentemente in libertà, perché quello sarebbe clamoroso anche per un paese come l'Italia, ma che potrebbero andare ai domiciliari. E sono tanti gli interrogativi che attanagliano soprattutto chi si è trovato a che fare con la mafia e con le mafie, e l'idea che un 41 bis possa andare ai domiciliari con il braccialetto, però si affrettano a, come dire, a confortarci, ecco, è quantomeno terrorizzante. Dovremmo avere al telefono Igor Gelarda da subito. Buongiorno Igor.
Buongiorno, nonostante queste notizie che un po' di mattina ci creano la nausea, per non dire altro.
Io sinceramente ho provato a documentarmi, c'è chi minimizza, come sempre, c'è chi minimizza dicendo no, ma non è vero, è una butade. C'è chi invece dice ragazzi, guardate che è tutto vero, perché il Tribunale di Milano ha già mandato a casa, mi pare, due o tre persone, non nomi eclatanti, ma teoricamente se lo ha fatto per quelli non può negarlo agli altri.
Sì, assolutamente. È una cosa che è messa sul tavolo, poi magari probabilmente, fra l'altro stamattina, se ora arriverà il senatore Candiani, ha fatto un intervento bellissimo al Senato, è inconcepibile, perché si offenderebbero due volte tutti i cittadini siciliani onesti che hanno pagato con un marchio di infamia che ci portiamo dietro da tanto tempo, perché veniamo considerati ingiustamente tutti mafiosi per questi pochi mascalzoni che hanno rovinato la nostra storia, ma sarebbe anche uno schiaffo terribile per tutti gli uomini e le donne, i parenti ancora vivi, e gli uomini e le donne che hanno pagato
e che hanno combattuto morendo la mafia,
e anche i magistrati.
Io ti interrompo un attimo, Igor, perché il senatore Stefano Candiani ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno senatore.
Eccoci qua, buongiorno a voi.
Allora, con Igor Gelarda, il nostro consigliere comunale, che poi è vostro perché vi appartiene, stavamo commentando proprio questo. C'è chi la definisce una boutade dicendo che stiamo esagerando, minimizzando, ma la realtà è che già qualche condannato è andato ai domiciliari e quindi non si può fare un distinguo. Se vanno via i primi, anche qualche 41 bis potrebbe andare ai domiciliari.
È già successo purtroppo, perché nelle scorse settimane, sempre con la storia dell'emergenza Covid, dopo questa direttiva data dal governo attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è stato scarcerato ad esempio Vincenzino Iannizzo, che ricordiamo il boss dell'Andrangheta, indicato come uno dei capi del clan di Lamezia Terme, e condannato a 14 anni e 6 mesi. Oppure ancora vogliamo mettere nell'elenco Bonura, Francesco Bonura,
come no,
che sappiamo tutti benissimo chi è. Ecco, questo elenco non è stato prodotto da un fazioso senatore della Lega che va e millanta contro il governo, ma ve lo trovate se entrate in Google tranquillamente, cercate sull'Espresso, c'è un'indagine fatta dall'Espresso su quelle che sono le direttive date dal Ministero della Giustizia e attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria tutte le carceri, per preparare l'elenco di coloro che possono beneficiare del cosiddetto differimento della pena, ovvero andare ai domiciliari. Okay. Tra questi ci sono i 74 41 bis ergastolani, di cui questa mattina ho iniziato a dare un elenco in Senato. Ecco, è una cosa che preoccupa gravemente, perché a fronte anche di una serietà che negli anni ci siamo guadagnati con il sangue,
certo,
perché in anni di consenso sulla lotta alla mafia sono stati guadagnati con il sacrificio sulla carne viva delle persone, e come ha detto il procuratore Gratteri, si perde tutto questo e si butta a mare la credibilità della lotta alla mafia, perché non c'è questione differente più grave che riprendere e riconsentire la libertà, qualsiasi tipo di libertà, a un pluriassassino ergastolano.
Ecco, quando in questo caso le chiedo,
parliamo di
nomi importanti, e io le chiedo, mi perdoni senatore, perché lì la questione diventa veramente spinosa. Da una parte c'è chi dice sì, però il carcere non deve essere punitivo, si tratta di vite umane che noi stiamo mettendo a rischio con il rischio contagio, ma dall'altra, in delle carceri dove già a volte è capitato sono entrati dei cellulari e i 41 bis hanno potuto comunicare con l'esterno, cosa ci fa pensare che andando ai domiciliari le cose non siano anche peggio, possano riprendere le loro attività? Cioè, bisogna garantire gli italiani, come ci si barcamena in questi casi?
Premesso che tra l'altro siamo in un paradosso totale, perché se la scusa e la ragione è quella del non permettere di evitare il contagio, se uno è 41 bis nella pratica e nella teoria non dovrebbe avere alcun rapporto con terzi, e quindi essere totalmente, anzi
è isolato teoricamente,
sicuramente più protetta rispetto a qualsiasi rischio di contagio. Quindi è un'altra di quelle storture che vengono poi a galla con l'amministrazione penitenziaria della giustizia tipicamente italiana. Ma quello pericoloso è il messaggio politico che viene dato. Ai tempi si parlò, e ci sono stati anche processi sui rapporti Stato-mafia e tutto il resto. Io dico, qual è il messaggio politico che deriva da una situazione del genere? Che i capi mafia ritornano sul territorio? E se non sono riusciti, sono riusciti negli anni a mantenere alcuni rapporti stando in galera, che cosa succede quando li rimetti addirittura nel loro paese con le loro famiglie? Vuol dire che si passa il messaggio che comunque quel rapporto criminale vince rispetto alla giustizia che vuole tenerli in galera e deve vederli in galera. Questa è la cosa gravissima sulla quale noi non abbiamo e non ci diamo tregua, perché, ripeto, noi abbiamo un paradosso totale. Abbiamo gli italiani reclusi nelle loro case e con questa, in questa circostanza ci troviamo con gli ergastolani che escono di galera. Ma
voi,
gente, ma di che parliamo?
Voi avete sollevato il problema, l'Espresso l'ha ripreso facendo una bella inchiesta. Il prossimo passaggio quale sarà? Interrogazione parlamentare, come interverrete fisicamente sul problema?
Questa cosa innanzitutto ha un risvolto politico, perché è indubbio che la gente deve comprendere che ci sono dei criminali che tornano nelle loro case. E poi chiaramente, ripeto, dal Presidente della Repubblica, che conosce purtroppo direttamente cosa vuol dire avere provato
sulla sua pelle, nella sua famiglia sostanzialmente,
fino ad arrivare al più piccolo cittadino e il più ignoto cittadino che prova l'angheria della mafia, questo è un messaggio che va assolutamente dato. Non può esserci alcuna scarcerazione rispetto a 41 bis.
Voi come gruppo Lega al Senato, ecco, cosa proponete, come interverrete in questo caso?
È chiaro che si pone la questione al governo, poi loro devono dare delle risposte che siano in grado di garantire ai cittadini che chi è stato condannato non esca di galera.
Io approfitto della sua presenza ancora per qualche istante. Ieri Conte, mi pare di ricordare, ha parlato anche a voi in Senato, ma in generale come sta giudicando l'operato di Conte in questo periodo di emergenza? Perché qualche criticità sta saltando fuori oggettivamente.
E poi, scusi, mi sono perso la domanda, sto discutendo anche con...
Sì, sì, senti. No, era una domanda più in senso lato. Dicevo, visto che ieri Conte ha parlato anche in Senato, ecco, più in generale voi come gruppo Lega, come giudicate l'operato di Conte in questo momento di emergenza?
Che cosa sta facendo il governo? Ovviamente lo stiamo dicendo in tutti i modi. Cioè, sta facendo un'azione incoerente, confusa e in contraddizione costante, perché porta una sola questione. Cioè, le promesse di ristoro economico o di sostegno economico, per essere serie, debbono essere istantanee, veloci. Porto un dato, perché qualcuno può dire, ma non si può pretendere che il mondo giri nell'altra parte istantaneamente. Mm-hmm. Ma guardate, in Germania, il 23 del mese di marzo, il cancelliere tedesco va in Parlamento e chiede al Parlamento tedesco 156 miliardi di fondi pubblici per poter sostenere l'economia in questa grave crisi. Tre giorni dopo il Parlamento mette a disposizione quel budget intero, 156 miliardi. Ora, noi l'abbiamo detto in tutti i modi, in questa circostanza andava fatto e non l'hanno voluto fare, ma ancora adesso sono esitanti a dare certezza delle risorse economiche.
Sì.
Fosse anche, come abbiamo detto, ampliando, e va fatto, il debito pubblico italiano, perché il debito si ripaga se c'è lavoro. Se non si lavora, non c'è capacità di ridurre quel debito in futuro e saremo sempre più in difficoltà economica.
Chiaro.
Quello che sta succedendo è che il tempo passa, le risposte arrivano lente, e quando anche adesso ti dicono vai in banca e chiedi un credito che te lo garantisce lo Stato, per avere non 25 ma 15 mila euro, devi compilare 19 moduli, non lo dico io, ieri c'era la prima pagina del Corriere.
Non è un dato di fatto, è così.
Allora è chiaro che a fronte di questo le risposte sono inadeguate, e non è questione di fare una critica di opposizione, noi stiamo dicendo in tutti i modi, e l'abbiamo detto un mese e mezzo fa, come disse Draghi, whatever it takes, traduco, tutti i soldi che servono, e noi votiamo quel provvedimento.
Beh.
Dopodiché, un istante dopo, pongo una questione, come vengono spesi quei soldi?
E quella è un'altra bella questione.
E certo, se quei soldi vengono messi per creare lavoro, fare investimenti e sostenere l'attività produttiva e farne crescere lo sviluppo, abbiamo un futuro.
Se si danno alle banche punto e basta, no.
Basta, cioè non c'è sviluppo. E questo è un circuito vizioso che già conosciamo purtroppo.
Perché poi le banche non li danno all'utente finale e restano alle banche. Non va bene per
e
niente.
E riducono la loro esposizione.
Esattamente.
Ma in questo caso, come si dice, la cura arriva quando il paziente è morto.
Assolutamente
sì. Noi abbiamo
bisogno
di coerenza, chiarezza e linearità. cose sulle quali purtroppo il tempo passa e se ne vede sempre meno. Pongo un'ultima questione.
Prego.
Il mitico ormai decreto liquidità,
sì,
annunciato da Conte via Facebook ormai 2 settimane fa, a tutt'oggi non c'è la copertura finanziaria, non abbiamo ancora la copertura perché è stata rinviata da settimana scorsa e settimana prossima.
Quindi è un libro delle favole se non ha la copertura, cioè non è un decreto.
È così, ma non lo dico io, sta nei fatti stessi. Questa cosa si dice, si annuncia con la certezza del finanziamento alle spalle. Se manca quella, poi la gente diventa matta, perché come è stato fatto per i 600 euro piuttosto che per i 100 milioni dati ai comuni, la gente poi cerca queste risorse, se non le trova si pone la domanda di che cosa faccio domani.
Esatto, ed è un problema concreto di milioni di persone,
le tensioni sociali, e questo non possiamo permettercelo.
Assolutamente. Io ringrazio il senatore Stefano Candiani, lo ritroveremo presto spero qui al Time Magazine. Grazie ancora senatore,
che sta facendo un buon lavoro anche in consiglio comunale.
Eh sì,
è una testimonianza importante quella stamattina a questa trasmissione. L'azione si deve fare su tutti i campi, su tutti i livelli, ripeto, è come la lotta alla mafia, non c'è un grande nome altisonante piuttosto che un piccolo nome ignoto. Chiunque subisce un torto di mafia deve essere difeso.
Questo è fondamentale. Grazie ancora al senatore Stefano Candiani. Restiamo invece con Igor Gelarda, perché volevo restare sul territorio. Igor, ci sei ancora lì? Hai
ascoltato. Tra l'altro volevo aggiungere una cosa. Di quello giustamente ha detto il senatore Candiani, è un problema di un messaggio politico che stiamo dando, ma non è solo politico e non è soltanto perché alcune di queste persone, nonostante fossero al 41 bis, hanno continuato durante il 41 bis a fare attività.
È cronaca questa, lo sappiamo.
Milioni di euro, altri sono stati invece latitanti per anni, un altro ha aggredito a morsi un uomo della polizia penitenziaria 3 mesi fa, cioè sono anche persone che chiaramente hanno una
è gente che posta i domiciliari o li picchetti fuori di casa e non lo puoi fare, o questi a darsi alla macchia un attimo.
E forse non basta avere sequestrati milioni di euro mentre sei al 41 bis perché continui a gestire le cose. Quindi veramente qua stanno facendo qualcosa contro la nostra memoria, contro la nostra dignità. Ora voglio dire una cosa scomoda, dammi questi 30
vai,
secondi.
Vai.
Voglio dire che c'è gente che critica e critica Matteo Salvini per determinate cose che la Lega ha detto in passato sulla Sicilia, e questo è innegabile.
Eccomi.
Nonostante sia una Lega di 10-15 anni fa, una Lega completamente diversa, nonostante abbia chiesto scusa e si sia pentita di alcuni eccessi verbali che erano indecorosi,
sì, oggettivamente,
non c'è dubbio, su questo sono il primo, e non sarei entrato in Lega se non avessero chiesto scuse, se non avessero cambiato modalità di porsi verso di noi. Ma io credo che fare una cosa del genere, mettere in libertà queste persone, sia un'offesa ancora maggiore alla nostra storia, ai nostri morti. È un'offesa incommensurabile, incomparabile, è una cosa gravissima, caro Massimo.
Sì, mi trovi assolutamente d'accordo in questo. Grazie anche a te, Igor Gelarda, e vi ritroveremo tutti molto presto qui al Time Magazine. Io ho sforato, quindi piccolo break pubblicitario per noi.